Bentornato al podcast del copy persuasivo da Andrea Lisi, copywriter freelance. Oggi c'è la seconda parte dell'intervista a un altro copywriter freelance, Bruno Rago. Nella puntata di oggi potrai scoprire altri consigli sul copywriting, soprattutto cosa stanno sbagliando la maggior parte delle aziende italiane nella loro comunicazione e una serie di consigli anche su come iniziare in questo campo, come diventare un freelance che lavora da casa, a distanza, un copywriter. Buon ascolto. Avere una propria piattaforma è quasi ormai un must, qualcosa a cui non si può rinunciare,
sì,
e conviene
sì,
a chiunque, insomma.
Io sono entrato in contatto con te comunque tramite il blog, perché ovviamente essendo appassionato di copywriting, studente di copywriting, e quindi cercando di rimanere sempre sul pezzo su chi c'è in Italia che fa il mio stesso lavoro, poi mi sono imbattuto in te, e chiaramente io il mio obiettivo non era mettermi in concorrenza quanto cercare di creare connessioni. Questa è una delle prime cose forse che ti ho detto,
sì.
Io mi trovavo in un momento in cui non aveva senso per me mettermi in concorrenza con chi era da più anni, con chi era più bravo di me, con chi era più esperto di me, con chi poteva fare più collaborazioni, più esperienze eccetera. Sarebbe stata, almeno io la vedevo, una follia. Quindi ho pensato che la cosa più intelligente che potessi fare era creare delle connessioni con queste persone e imparare anche da loro. Così è stato anche con te.
Sì, questo penso possa essere un bel insegnamento per tanti ragazzi. Poi
secondo me sì, cercare di essere più aperti possibile, cercare di non avere insomma paura a mandare un messaggio, a contattare chi vedi che sta già lavorando da più tempo di te in quel settore. Insomma, secondo me è importante anche questo.
Sì, pure perché così ci si conosce, insomma, e nel tuo caso questo ti ha fruttato una puntata del podcast, per esempio, dei lavori,
esatto.
E magari ce ne saranno altri, perché anche per me ovviamente questo vale lo stesso discorso, e mi piace sempre cercare collaborazioni, soprattutto perché il punto focale è che questa roba funziona, quindi pochi sono quelli che in Italia sanno usare questi strumenti, ancora di meno tra quelli che lo sanno fare questo lavoro c'è la disponibilità a farlo per altri imprenditori, per aiutare magari chi non ha tanto budget, chi non ha centinaia di migliaia di euro da investire. È roba potente e è difficile trovare. Io ho visto nella mia esperienza che la maggior parte della gente che conquista queste capacità dopo un po' se le tiene per sé, non vuole farlo per altri, lo fa per le proprie aziende. Insomma, in Italia è veramente difficile trovare dei copywriter di questo tipo bravi, quindi quando li si trova è giusto anche che si sviluppino collaborazioni, perché di lavoro ce n'è veramente tanto. E io a questo proposito, diciamo, faccio sempre una domanda in questo podcast e lo voglio chiedere pure a te: un imprenditore che ci ascolta, un micro imprenditore, anche un libero professionista, chiunque abbia una partita IVA, cosa dovrebbe sapere per migliorare subito la propria comunicazione? E diciamo, domanda capovolta: tu nel tuo lavoro di tutti i giorni qual è la cosa che vai a correggere più spesso o l'errore che vedi fare più spesso da parte delle aziende italiane?
Allora, io considero il mio primo competitor, quindi il primo errore che noto in tante aziende è il non fare comunicazione, quindi chi non fa nulla, hai capito? Chi non si interessa, e quindi chi non studia. Uno dei primi errori è il non fare comunicazione. Ormai direi che è una follia nel 2017 che un'azienda apra e non abbia una strategia di comunicazione, non sappia che cosa dire ai suoi clienti, e peggio ancora, facciamo un passo indietro, non sappia chi sono i suoi clienti, perché tante volte è quello
sì,
che senti dire, no? Cioè, cosa, quando chiedi a chi, cioè chi è il tuo target, chi è il tuo pubblico, tanti ti dicono il mio prodotto o il mio servizio serve un po' a tutti, e là
boom. Ti cadono le palle sottoterra.
Cioè, non sai a chi devi venderla quella cosa là, e quindi
c'è tanto lavoro da fare.
Non fare comunicazione, non sapere chi è il proprio target, quindi non avere un target specifico a cui rivolgersi, a cui parliamo proprio adesso di concetti di marketing diretto puro, a cui fare delle offerte. Quando tu fai copywriting a risposta diretta, quando fai marketing diretto, la prima legge è avere un target specifico, le famose liste, quelle che in America chiamano le liste di clienti a cui fare delle offerte. Questo è ridotto all'osso proprio, è il marketing diretto. E
sì,
questa cosa manca tantissimo la maggior parte delle aziende. Un'altra cosa, un altro degli errori è il non avere sempre un occhio aperto, anzi tutti e due gli occhi aperti alla misurabilità, cioè al tenere sott'occhio quanto stai spendendo nel momento in cui chiaramente fai marketing, ok, fai, sì, ti occupi, fai in modo che la tua azienda abbia delle strategie di marketing, faccia comunicazione, non tenere l'occhio su quanto stai spendendo e quanto ti sta ritornando, che è una cosa assurda, perché tante volte qua l'imprenditore è spesso molto bravo nella contabilità anche, mm-hmm, cioè tiene molto sott'occhio i conti dell'azienda, i numeri, ok, quindi i fornitori, quanto li pago, dove posso andare a risparmiare, cioè c'è attenzione, no, qua in Italia. Però per quanto riguarda il marketing non, questa cosa non c'è, cioè,
che è quello che ti li fa crescere poi praticamente, no? Come dice Peter Drucker, il grande esperto di manager del Novecento, dice ci sono solo due cose che portano soldi in azienda e che contano: il marketing e l'innovazione. E anche l'innovazione poi, diciamo, che non è solo quella tecnologica, ma può essere anche innovazione nel modo di vendere, per esempio. Quindi alla fine gira e rigira, chi quella dovrebbe essere l'attività principale dell'imprenditore, magari.
Sì, esatto, come dice Ries, l'imprenditore è un esperto di marketing che sa leggere un bilancio, e quindi e qua vedi imprenditori che stanno attenti a vedere dove possono risparmiare un euro dai fornitori, dove possono andarci a sparagnare, si dice, 50 centesimi in meno dai fornitori, e dopo vedi che buttano migliaia di euro in bandierini sui siti, sui portali, hai capito?
Sì, le pagine dei giornali, le mezze pagine da 800 euro.
Giornale, migliaia di euro buttati senza nessun tipo di ritorno, o senza nessun tipo di ritorno, oppure se in caso anche ci fosse non lo sanno perché non tengono tracciati, quindi quello è un altro grande errore.
Certo, per citare di nuovo Peter Drucker, non si può migliorare quello che non si può misurare, se no...
Esatto, se non sai quanto, esatto, se non sai, se mai sotto controllo, non puoi migliorare, non puoi sapere dove stai sbagliando, non puoi sapere dove aggiustare. Ci sono, ecco, i migliori in America fanno, ritorniamo sempre al discorso in America, una delle cose più fighe che fanno i copywriter in America, e sono dei folli, se non fanno i controlli, no? Si fanno le sfide, sono i copywriter, i migliori copywriter, la risposta diretta, fanno le sfide e su una headline, su un annuncio preciso, e quindi vedono i tassi di conversione, il ROI che arriva a un preciso annuncio, e si sta attenti anche alla più piccola percentuale. Sono come i millesimi di secondo che guadagna tipo Valentino Rossi sul secondo, quando arriva un millesimo di secondo più avanti, no? La stessa cosa per i copywriter, che arrivano, hanno tassi di conversione di percentuali infinitesimali più piccole.
Sì, sì. Le aziende, le agenzie più organizzate fanno questo tipo di lavoro, prendono dei copywriter per battere il controllo, esatto, come si suol dire, no? Hai il cavallo, esatto, vincente, magari hai una pubblicità che funziona da anni, funziona benissimo, vende, ma non ti accontenti perché appunto sei uno specialista in marketing diretto, allora assumi un copywriter per vedere se è in grado di aumentare ancora di più il tasso di risposta e di vendita da quell'annuncio, giusto?
Esatto, e tra l'altro c'è da dire che ci fanno pagare milioni queste copiate qua,
cioè, ci stiamo lavorando anche qui.
Ci stiamo lavorando, sì, esatto.
Senti Bruno, tre risorse essenziali che consigli a qualcuno che sta iniziando, e poi magari aggiungi qualche chicca tua, magari più avanzata, di qualcosa che stai studiando e che ti ha aperto gli occhi di recente.
Per chi si sta approcciando al mondo di copywriting, sì, e per chi a chi piacerebbe fare questa professione,
sì,
ti posso dire, il bello dei copywriter è che nonostante tu debba scrivere per il cliente, no? Quindi tu debba interfacciarti con i più svariati settori e le aziende più svariate, i settori più svariati, i mercati più svariati, quindi devi essere bravo a adattarti alla comunicazione a che tipo di comunicazione ha bisogno quel cliente. Io sono arrivato a scrivere, ho fatto i testi del sito per un'azienda che vende caricatori automatici per torni,
allucinante,
oppure per attenuatori d'urto, cioè, vedi, sono una delle cose belle di questo lavoro, e anche forse una delle più difficili, è il fatto che devi andarti a studiare i settori più assurdi. Però una delle cose più importanti secondo me nel copy è essere coraggiosi, cioè il coraggio quando vai a scrivere copywriting. Tantissimi materiali di marketing sono tantissimi pezzi di copy, tantissimi tantissimi annunci, tanti proprio materiali, no? Tanti contenuti sono pavidi. Mm-hmm. Io vedo quando vado a leggere i blog, quando leggo i materiali di marketing delle aziende, non parliamo dei blog dei copywriter, che ovviamente sono già, però quando scrivono, quando un'azienda ha un minimo di reparto marketing interno, no? Che non è specializzato nella copia e risposta diretta, così, sì, sì. Fanno quei materiali, sono poco coraggiosi, sono scritti in aziendalezze, sono quello di cui ha bisogno il marketing, quello di cui ha bisogno l'azienda per il proprio marketing è coraggio, affermazioni coraggiose, sono promesse entusiasmanti da fare al proprio pubblico. E ovviamente qua in Italia è molto difficile, perché siamo un popolo di diffidenti, quindi è un modo di fare molto americano, quello della promessa entusiasmante, della promessa incredibile, no? Dell'affermazione coraggiosa, del copy coraggioso. Se tu leggi Gary Albert, per dirti, che è uno dei copy, insomma, dei copywriter
che bisogna studiare tutti i giorni,
che bisogna studiare assolutamente, ti dice che il suo copy è estremo. Così come tanti altri copywriter americani. Qua in Italia non è vero che non si può fare, qua in Italia devi semplicemente dare più razionalità quando fai una promessa entusiasmante, quindi ogni tua promessa deve essere supportata da più dati, più numeri, più affermazioni razionali, più elementi razionali che vadano a distruggere la diffidenza del cliente. Quindi
il copywriter è un po' come un avvocato, quindi fai una promessa e poi devi portare le prove.
Esatto, qua in Italia devi fare ancora di più, però non è vero che il copy non può essere estremo, il copy deve sempre essere coraggioso. Non è che dico che adesso bisogna ogni volta sbragare, scrivere parolacce, cioè finzutta. Bisogna costruire una promessa, bisogna avere ben in mente, un'azienda deve avere ben in mente qual è la promessa coraggiosa che può fare i propri clienti. La promessa deve essere differenziante, deve essere entusiasmante, deve essere qualcosa che fa fermare alla persona, che la fa fermare su cosa sta leggendo e che gli fa venire voglia di approfondire e dare degli elementi di supporto. Quindi prima cosa è il coraggio nel copy. Siate coraggiosi, siate folli, siate coraggiosi. Senza fare...
Questa è la puntata delle citazioni.
Esatto.
Bene, quindi il coraggio.
Prima cosa, dimenticarsi di essere pavidi nel copy. Un'altra cosa importante è importante per chi inizia a scrivere materiali, contenuti, inizia a produrre i primi materiali copywriting, quindi inizia a approcciarsi alle prime sales letter, inizia a approcciarsi ai primi articoli, ai primi pezzi di copy, si chiamano close to sale, quindi vicini alla vendita, quindi che hanno bisogno di una risposta diretta dal cliente, quindi l'acquisto piuttosto che compiere un'azione. È un po', ovviamente c'è un po' di paura, c'è un po' di ansia da prestazione, eccetera. Bisogna dimenticarsi, no, in un certo senso, che si sta scrivendo. Cioè, una cosa più difficile per il copy è dimenticarsi che si sta scrivendo e fare finta che in quel momento si è di fronte al cliente a cercare di convincerlo. Quindi devi diventare il copy è un venditore.
Assolutamente.
È un venditore, solo che invece di parlare faccia a faccia lo fa su carta. E quindi per chi, ad esempio, se inizia a fare il copywriter, se inizia a lavorare in un'azienda come copywriter, devi parlare più possibile con l'imprenditore, più possibile con i venditori che vanno a incontrare ogni giorno i clienti, e cercare di capire quali sono gli elementi che usano per convincere i loro clienti, per convincere ad acquistare, e cercare di dimenticare che stai scrivendo materiale, cercare di invece di far finta che sei di fronte al cliente, a cercare di cominciare a fare la trattativa di vendita. Questa è una...
Questo è uno dei concetti fondamentali, ed è il grande valore che stai dando, perché la maggior parte delle persone non ne sono consapevoli di questo tipo di attività da fare.
Perché sai qual è, Andrea, secondo me il problema? Qua, soprattutto qui in Italia, c'è ancora un gran, come si dice, una grande... porca miseria, non mi viene il termine... La carta è altisonante qua in Italia, nel senso, c'è ancora la carta viene vista come ancora un qualcosa di altisonante, di importante, cioè carta uguale, parlo delle aziende, no? Carta uguale documento uguale qualcosa interno all'azienda, quindi dell'azienda, quindi qualcosa che comunica dall'alto verso il basso,
e autorevole,
qualcosa di altisonante, e autorevole, pipponi, cioè c'è questa cosa che la carta viene ancora, la carta in materiali scritti su carta, e quindi di conseguenza anche il materiale di marketing, le pubblicità, il copy viene considerato un qualcosa che è altisonante di importante, cioè questa autorità e autorevolezza che si conferisce alla comunicazione dell'azienda verso i clienti, che è difficile da cancellare nella testa dell'imprenditore. Quindi questo deve fare il copywriter, deve lasciarsi da questa mentalità di altisonanza verso i contenuti di marketing, capito?
Ok, per chiudere io ti chiedo, come terza risorsa, come terza cosa importante?
Come terza risorsa importante io direi iniziare prima possibile, se non si è già in grado di farlo ormai. Io vedo che i ragazzi, io insomma ho 27 anni, non mi considero un vecchio, non mi considero neanche più giovanissimo, cioè in quell'età di mezzo vedo che ormai tanti ragazzi anche più giovani di me sono già molto bravi con l'inglese, e quindi sanno già, ad esempio guardano già i film in inglese, cosa che io purtroppo non riesco a fare, leggono già in inglese. Per chi invece non riesca ad approcciarsi alla lingua inglese, è una cosa fondamentale. Quindi ecco, io ad esempio un film al cinema in inglese senza sottotitoli non riesco a guardarlo, però ho dovuto imparare a leggere in inglese, perché purtroppo tutti i materiali veramente importanti di marketing, sul copywriting soprattutto, cioè ci sono tanti libri, Robert Collier, Letter Book in inglese,
sì, un classico,
Eugene Schwartz in inglese.
Per quello ci sono i miei appunti ancora in italiano sul mio sito, quindi ancora per poco, gratis. Per quanto riguarda Eugene Schwartz, chi segue Copy Persuasivo, o comunque chi ha iniziato a seguire Copy Persuasivo, ha potuto prendersi gli appunti gratis. Quindi.
Ecco, vedi, quello è uno. Quel libro là, in versione integrale, costa qualche migliaio di euro.
Esatto, ne parlavamo con Francesco Tinti un paio di settimane fa nell'altra puntata del podcast. Certamente.
Sì.
Io ti posso dire, ho iniziato a fare questo lavoro in inglese sulle piattaforme come Freelancer o Upwork.com, proprio perché pensavo che in Italia non esistesse. Ho viaggiato, ho vissuto tanto tempo all'estero e pensavo neanche quando conoscevo il copywriting, non pensavo neanche che esistesse un mercato in Italia. Infatti, praticamente è stato un salto poi aprire il blog in italiano e lavorare con clienti italiani. Però pure io tutta la mia educazione l'ho avuta praticamente in inglese. E su questi libri qua, che sono un po', diciamo, criptici.
È importante imparare il prima possibile, se chi sta ascoltando adesso è un copywriter in erba, durante copywriter, imparate il prima possibile a leggere in inglese. E ecco, per dare ad esempio un titolo, How to Write a Good Advertisement di Victor Schwab, è un must have, punto fermo.
Un testo classico degli anni 60, fantastico, molto preciso, pieno di esempi.
Esatto, ha un sacco di basi dell'advertising e della pubblicità fatta per vendere, quindi la pubblicità scientifica. Quindi la cosa, secondo me, una delle cose fondamentali è iniziare da questo tipo di testi, cioè lasciar perdere tutte le... È brutto da dire, perché in realtà anche tanti libri che escono oggi sono fatti bene, hanno cose interessanti, però c'è questa corsa all'ultima moda, all'ultima trovata di marketing, all'ultima trovata, cioè sono soltanto due canali di comunicazione che nascono, sono soltanto, è brutto da dire, sono solo mode che possono essere sfruttate se hai alla base una solida base di principi della comunicazione, se sai come si scrive il copy, allora va benissimo Snapchat marketing, tutti i vari Instagram marketing, va benissimo, sì, sì, sì. Però alla base tu devi sapere che cos'è il copywriting, che cos'è scrivere una sales letter, scrivere un annuncio.
Il messaggio giusto, perché quelli sono solo canali,
esatto.
Sono strumenti, sono canali, no?
Esatto, sono strumenti, sono canali, sono tante volte sono come... È importante avere le basi per usare i canali nuovi, per progredire, per andare avanti, è importante avere delle basi solide, che sono quelle degli inizi del Novecento, se no non ha senso guardare il futuro se prima non si sa cosa c'era prima. Questo vale praticamente in qualsiasi campo della vita, cioè bisogna conoscere la storia, bisogna conoscere chi c'era prima di te, cosa c'era prima di te, per dare un senso al futuro bisogna conoscere il passato.
Sono d'accordissimo, tra l'altro poi in questo campo, no? Cioè, praticamente quello che andava provato sulla psicologia umana e sulla pubblicità e quello che funziona è già stato provato sostanzialmente, quindi si sa cosa funziona e come dicevi tu praticamente la maggior parte degli imprenditori che conosco in realtà sono spesso o le persone che lavorano in proprio, si mettono in questo mondo, si avvicinano al marketing perché vogliono far crescere in maniera genuina la propria attività. Purtroppo però siamo, proprio penso come tipi di persone, siamo quasi tutti afflitti un po' dalla sindrome degli oggetti scintillanti, lo chiamo io. Cioè da disturbi dell'attenzione, per cui vogliamo sempre 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 più delle persone tra virgolette normali, vogliamo sempre qualcosa di nuovo e quindi ci andiamo magari a seguire certe mode e ci perdiamo di vista magari quello che invece è sicuro, che va, che funziona e che va solo applicato nella maniera giusta.
Sì, cioè, poi insomma per chiudere, io come copywriter mi ispiro un po' a livello di personalità, mi ispiro un po' a David Ogilvy, quindi un personaggio che era estremamente controverso, estremamente, adesso c'è un senso per cui ti sto dicendo questa cosa, era estremamente controverso, estremamente fuori dalle righe, no? Però quando si trattava di lavoro era una macchina, era un venditore, era inquadrato in degli schemi fissi, era scientifico e aveva un approccio molto serio al copywriting e all'advertising. Quindi
ultra professionale sul lavoro, anche se poi era un personaggio eccentrico.
Che se poi era un personaggio eccentrico, di base era un creativo, quindi. E quindi io mi ispiro un po' a lui, massima serietà, massima professionalità, massima scientificità come approccio al copy. Poi uno deve avere anche una personalità, secondo me, che viene un po' fuori, che se no non ti differenzi, quindi non hai un tuo brand positioning.
Assolutamente, bene Bruno, è stata una bellissima prima chiacchierata questa. Le persone che vogliono sapere un po' di più, leggere le tue cose, dove che ti trovano? Lasciamo poi le note nella puntata.
Qualche giorno fa è uscita una pubblicità di Samsung che prendeva per il culo un po' Apple, scusa la parolaccia, prendeva in giro Apple.
Ma con le parolacce puoi andare giù pesante, tanto questo verrà segnato come contenuto esplicito su iTunes. L'abbiamo già detto diverse.
No, ecco, io ho fatto delle riflessioni in merito che hanno a che fare con il posizionamento di Samsung, quello di Apple, e perché in realtà ci sono delle cose che riguardo alla pubblicità di Samsung che tanta gente non tiene in considerazione. Tanti dicono: ah, che figata lo spot di Samsung, che figata la pubblicità di Samsung, ha preso per il culo Apple, eccetera. In realtà bene, sia divertente, però ci sono delle cose importanti per quanto riguarda la comunicazione, la pubblicità, che avrebbero dovuto inserire in uno spot del genere. Se parliamo di pubblicità comparativa, ci sono degli elementi fondamentali che avrebbero dovuto, che dovrebbero inserire, che se un'azienda vuole fare anche qua in Italia pubblicità comparativa, al di là del fatto che non si possa citare il concorrente, che ci sia delle restrizioni molto grandi, però che si dovrebbe tenere a mente. E in merito ho scritto un articolo che si può trovare sul blog di Cosimo Errede, che è l'agenzia di pubblicità con quale collaboro. Bene. Un articolo firmato da me, quindi se qualcuno volesse andare a leggere qualcosa di fresco, perché è uscito, l'ho pubblicato ieri.
Bene, metteremo il link, dai.
Sul blog, esatto, metteremo il link. Comunque il blog è Cosimo Errede, parliamo di pubblicità scientifica, quindi pubblicità per le aziende, proprio campagne pubblicitarie, e lì potete trovare le mie riflessioni in merito. Siamo Andrea di questo spazio, so che sono prolisso, però spero che chi ascolta avrà potuto cogliere le pillole.
Beh, in pratica abbiamo fatto un mini corso di copywriting dato via così a gratis, quindi avranno apprezzato sicuramente.
Perfetto, grazie mille ancora dello spazio, Andrea.
Alla prossima allora.
Ciao. Alla prossima, ciao.
Grande intervista questa con Bruno, se ti sei perso la prima parte vai a riascoltarti la puntata numero 19. Altre tre risorse, oltre quelle che abbiamo menzionato in questa puntata, che trovi sui miei canali, sono il blog copypersuasivo.com, dove ci sono una marea di articoli e materiali gratuiti sulla scrittura che persuade e che vende, il gruppo Sforna Clienti Club, dove condivido casi studio, consigli, non solo sul copy ma sul marketing, appunto, che funziona davvero, che sforna clienti, e poi il piccolo libro della scrittura persuasiva, se vuoi subito delle tecniche applicabili anche se non hai tempo di formarti, di studiare corsi, eccetera eccetera. Lo trovi adesso a 7 euro su Amazon, ci sono tante recensioni, altre ne stanno arrivando, vai a scoprire amazon.com, amazon.it, il piccolo libro della scrittura persuasiva. Ti do appuntamento a fra 2 settimane e la prossima settimana con la newsletter di copypersuasivo.com. Ciao.